Apriamo la parola del Signore, vogliamo leggere dal capitolo 3 del libro dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 3, leggerò i versetti dal 14 al 22, Apocalisse 3, 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In questi giorni molte persone si sono chieste se tutta questa faccenda che è relativa al coronavirus, al Covid-19, come è stato chiamato, non sia una punizione o un giudizio divino. Alcuni lo hanno affermato, e lo hanno affermato in modo categorico, in modo molto convinto, molto preciso, e probabilmente qualcuno di voi l'ha anche sentito dire che questa pandemia è il giudizio di Dio su questo mondo che, diciamo, si è dato al peccato, alla dissoluzione, a causa degli aborti, a causa della distruzione o dello smantellamento dell'istituto della famiglia, della omosessualità rampante, della malvagità dell'uomo, dell'egoismo, della distruzione dell'ambiente, della terra. Alcuni anche teologi evangelici e protestanti hanno affermato con grande certezza, perlomeno dal loro punto di vista, che questo è un giudizio di Dio sulla loro nazione o sulle nazioni. E in una recente trasmissione di giornalismo di inchiesta si è parlato anche a lungo di una porzione della Chiesa Cattolica Romana, questo perciò non è semplicemente un vezzo o qualcosa che è venuto dagli ambienti protestanti, ma anche tra i cattolici romani ci sono un certo numero che addirittura attribuiscono la responsabilità dello scoppio di questa pandemia alle azioni dell'attuale Papa regnante e a causa delle sue posizioni liberali, compromissorie su questioni teologiche e su questioni pratiche. A voi però che mi state ascoltando, tutto questo spero interessi poco, giusto? Non vogliamo trovare, e né ci interessa tanto capire di chi è la responsabilità di tutto questo, anche perché seppure lo si trovasse, poi che cosa dovremmo o potremmo fare noi? Quello che probabilmente vi interessa maggiormente è cosa ne penso io. No, non penso neanche questo, no. Io credo che quello che dovrebbe interessare a chiunque si approccia in modo sano alla questione è cosa riguardo a tutto questo. E ne abbiamo parlato, ne ho parlato nelle settimane scorse, ne ho parlato in alcuni post del mio blog Il Discredente. Dobbiamo mettere, fratelli, riconoscere che questa la questione è il modo in cui la maggior parte delle persone oggi parla di tutto questo è profondamente egocentrica, è profondamente incentrata su noi stessi, cioè si vede dalla nostra prospettiva personale o di italiani o comunque di esseri umani che vivono in questo tempo. Noi tendiamo a esagerare tutto quello che capita a noi. Vi sarà capitato di trovare delle persone che sono così avvilite per quello che stanno attraversando, che può essere una prova, una difficoltà, perfino anche abbastanza severa, che credono di essere le persone più vessate, più addolorate, più afflitte, più affrante del mondo. E noi tendiamo ad esagerare tutto quello che capita a noi, perché sta capitando a noi, ma dobbiamo imparare a mettere le cose nella giusta prospettiva. La pandemia di Covid-19 è una cosa seria, è una cosa dolorosa per quello che già ha fatto tutti i malati, tutti i sofferenti, tutti quelli che avranno conseguenze nella loro salute, ma anche per quello che farà, cioè pensiamo tutti quanti alle conseguenze che avrà nel campo economico. Ma certamente non è la crisi peggiore che il mondo abbia affrontato dall'inizio fino ad oggi. Valutata per ciò che è e per il modo in cui il mondo la sta affrontando e combattendo e possibilmente perfino sconfiggendo, perché è certamente una questione di tempo, non è certamente il male peggiore della storia dell'umanità. E come ho già detto nelle domeniche precedenti, in questi sermoni della quarantena, noi dobbiamo considerarla un segno dei tempi. Non è il giudizio di Dio, ma è un segno che presto o tardi, prima o poi, questo mondo dovrà affrontare il giudizio di Dio. Carestie, catastrofi naturali, terremoti, guerre, persecuzioni, eresie, la presenza del male nel mondo ci sono sempre stati e continueranno ad esserci fino alla venuta di Cristo. E continueranno ad esserci nel corso di tutta quanta la storia della Chiesa. Queste cose ci dimostrano, e questo è certamente un pensiero scandaloso per molti, che il Dio creatore, il Dio sovrano, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande benignità, ricco in bontà, ricco in fedeltà, è Signore tanto della vita quanto anche Signore sulla morte degli uomini. Egli fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Egli è colui che ha risuscitato Cristo, egli è colui che ha risuscitato tante persone, e anche il Signore Gesù durante il suo ministero è colui che ha potuto dire: io sono la risurrezione e la vita. Ma è anche lo stesso Dio che ha decretato la morte di tante persone, per esempio nel paese d'Egitto, quando la notte di Pasqua, della prima Pasqua, l'angelo sterminatore passò. Il Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato, ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, il Dio che ha mandato il suo figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, è colui che ha stabilito che un giorno giudicherà il mondo con giustizia per mezzo della stessa persona che è venuta perché il mondo fosse salvato, colui che è morto sulla croce ed è risuscitato dalla morte, il nostro Signore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, tornerà in gloria e sederà sul suo trono glorioso per giudicare tutte le genti, e quel giudizio sarà definitivo, sarà inappellabile, sarà terribilmente doloroso per moltissime persone. Questo chiunque abbia letto la Bibbia o anche semplicemente il Nuovo Testamento lo sa con precisione. Ora, c'è un aspetto di questo giudizio che spesse volte viene dimenticato. Qual è? È una parola che troviamo in una delle cosiddette epistole generali o nella prima lettera di Pietro, che dice così, prima Pietro 4, 17 e 18: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E la casa di Dio è la Chiesa. La Chiesa. Ed è per questa ragione che ho voluto leggere questa lettera, la lettera di Gesù alla chiesa di Laodicea. Una lettera dove sono contenute parole durissime. Mai probabilmente parole più dure sono state pronunciate nei confronti di una chiesa autentica, di una chiesa locale. Alcuni pensano che questa chiesa fosse una chiesa così, insomma, metaforica. No, queste le sette lettere a queste sette chiese dell'Asia Minore, che non erano le uniche chiese che si trovavano nell'Asia Minore, ma erano sette chiese erano state fondate e che dove insomma erano emblematiche per le condizioni in cui ciascuna di esse si trovava. Allo stesso modo erano la stessa cosa, era una sola chiesa. All'inizio del libro dell'Apocalisse vengono descritte come sette candelabri d'oro in mezzo ai quali cammina Cristo. Sono sette candelabri, sono tutte d'oro, Cristo è in mezzo a loro. Queste sette chiese sono accomunate da una fede che è la stessa per tutte quante, sono tutte quante servite da questo angelo, l'angelo della Chiesa. C'è un messaggero, c'è la parola di Dio, c'è certamente l'amore di Cristo, la cura di Cristo, l'opera dello Spirito, ma tutte quante avevano situazioni locali diverse, distinte. In alcune c'erano certi problemi, in altre ce n'erano altre. Non voglio soffermarmi a lungo sulle strutture di queste lettere, ma chiunque l'ha letto lo conosce, chi non l'ha fatto per favore lo faccia, lo legga con attenzione, legga con attenzione il capitolo 2 e il capitolo 3, ma quello che sottolineo è che sono delle autentiche, delle vere chiese locali. E dicevo, in questa lettera alla chiesa di Laodicea noi abbiamo parole che dalla prima all'ultima sono parole severe, che parlano di una condizione in cui questa chiesa si trovava, che era quella di una odiosa tiepidezza spirituale, cecità, superbia, durezza di cuore, compromesso, ipocrisia, mondanità, l'illusione di essere ciò che non era. Beh, immaginatevi che questa chiesa, invece di essere, questa lettera invece che essere rivolta a una chiesa, fosse scritta a una moglie, che chi scrive non è Gesù ma è un marito, e la persona che deve ricevere questa comunicazione non è una chiesa locale ma è una donna, una moglie, la propria moglie. Come la considerereste? A primo acchito la considereremmo una specie di lettera di divorzio. Chi si rivolge così alla propria moglie non può che manifestare l'intenzione di abbandonarla, di lasciarla. E invece non è una lettera di divorzio, è una grande dichiarazione d'amore. Ed è così che prima di tutto voglio mostrarvi e farvi vedere che questa lettera, la lettera di Cristo alla chiesa di Laodicea, è una meravigliosa, una straordinaria, una tenera dichiarazione d'amore. Se voi leggete tutte le altre sei lettere del Signore, vedrete che sebbene ci sono parole di encomio, di grande incoraggiamento, non troverete parole d'amore così chiare come quelle che troviamo qui in questa lettera. E in nessuna di esse, sebbene l'amore è presupposto, è chiaro, no, io non sto cercando di dire nulla a Lui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati, questo è il versetto 5 del primo capitolo. Tutta la Chiesa, tutte le Chiese, tutti i cristiani, tutti quelli che confessano Cristo sono amati da Lui. Ma sebbene l'amore è di Cristo nei confronti di questa Chiesa è assolutamente presupposto, a nessuna di esse è dichiarato tanto apertamente quanto viene dichiarato alla Chiesa di Laodicea. Se trovate la lettera, se leggete la lettera alla Chiesa precedente, la lettera alla Chiesa di Filadelfia, viene detto, il Signore dice che avrebbe fatto andare davanti a lei o a loro i nemici per riconoscere che io ti ho amata. E quindi in un certo senso c'è la dichiarazione, come vi dicevo, dell'amore di Cristo presupposto, ma qui invece viene dichiarato. Cristo dice: tutti quelli che io amo, li riprendo e li correggo. È una lettera di correzione, è una lettera di riprensione, sono parole dure. Voglio che tu guardi al di là di queste parole. Devi vedere, devi sentire, devi essere accertato, devi essere accertata del mio amore verso di te. Io ti sto riprendendo, ti sto correggendo, ti sto chiamando a ravvedimento perché ti amo. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. c'è una cosa di cui nessuno di voi che state ascoltando, qualunque sia la vostra condizione, dovrebbe dubitare: il fatto che Cristo ti sta, uso il singolare, pronome personale, tu, a te ti sta dichiarando il suo amore. Cristo dichiara l'amore suo proprio a te che stai ascoltando. Quali possono essere le condizioni di chi mi sta ascoltando? Possono essere tre, e tre soltanto. Puoi essere un empio, puoi essere una persona che è un vero figlio di Dio, che ama il Signore, che si diletta in Lui e che cammina nell'ubbidienza, o puoi essere una persona che è un ipocrita, anche se confessi la fede in Cristo, però sei un po' in uno stato in cui si possono sollevare grandi dubbi riguardo alla tua vera e autentica relazione con Cristo. Allora, se sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, se sei una di quelle persone che ha la mente alle cose di sopra, che cerca la gloria di Dio, che vive nell'ascolto della sua parola, che è una persona che prega, che teme il Signore, che si preoccupa del bene degli altri, che serve Dio nella sua famiglia, nel suo lavoro, nella sua società, nella società. Certo, non sei una persona perfetta, non sei privo di errori, non sei privo di peccati, però sei un sincero credente, una sincera credente, e lo Spirito Santo te lo attesta, ti dice: sì, sei lontano ancora dalla perfezione, però hai superato la prova. Come si diceva domenica scorsa, il tuo cuore è rivolto alle cose di sopra, alle cose che non si vedono. Bene, se appartieni a questo gruppo, puoi essere certa dell'amore di Cristo. Cristo non solo ti ama, ma ti considera prezioso, preziosa, come la pupilla dell'occhio suo. Oppure sei un empio, una persona che non si sa per quale ragione sta ascoltando questo messaggio, forse perché ti trovi in una famiglia dove in questo momento si è aperto YouTube, oppure perché in qualche modo sei andato a inciampare in queste parole, però in realtà la tua vita è rivolta a ben altre direzioni. O magari sei perfino un figlio o una figlia di credenti, però non ti interessa in realtà la vita cristiana. Ti interessano i tuoi giochi, ti interessano le cose che fai di nascosto, che guardi di nascosto. Sei un libertino, una libertina in questo periodo di quarantena. Stai soffrendo terribilmente perché avresti voluto peccare e non hai potuto farlo, o perlomeno sei stato profondamente impedito nei tuoi propositi. Sei una persona che vive nella impenitenza, non pensa a Dio. Cristo è l'ultimo dei tuoi pensieri. Cosa devo dirti? Che Cristo ti odia? Oh, guarda, io ho l'autorità della parola di Dio. Gesù Cristo è venuto per salvare, per cercare e salvare ciò che era perito. Tu sei perito, sei morto, sei morta nei tuoi falli, nei tuoi peccati, come lo ero io molti anni fa, quando il Signore è venuto e mi ha fatto udire la sua voce. Cristo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perito. Cristo in una circostanza ha detto: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Cristo è stato chiamato l'amico dei peccatori. Cristo è il medico, il grande medico, che ha detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, e io sono venuto per cercare, salvare, guarire. E allora, se sei sufficientemente onesto o onesta dal dire i miei pensieri non sono a Dio, sono un peccatore, sono una peccatrice, sono ingiusto, sono un libertino, una libertina, io penso soltanto a come posso soddisfare i miei piaceri carnali, personali, non mi importa degli altri, voglio soltanto, non mi importa di Dio, non mi importa del prossimo. Allora io posso dirti che nonostante tutto c'è speranza, perché se stai ascoltando queste parole vuol dire che Dio non ha finito con te, non ti ha abbandonato definitivamente, e che ti sta chiamando e ti sta cercando di attirare con corde d'amore a sé. L'altra possibilità è che tu sia un ipocrita. Sei una persona religiosa, una di quelle che viene la domenica in chiesa, ma magari neanche tutte le domeniche, no, quando è possibile, quando non c'è da andare al mare, quando non c'è da andare alla casa in campagna o in montagna, quando ci sono in certe circostanze, però non hai rinnegato il Signore. Se ti si chiedesse se sei una persona che crede in Dio, diresti sicuramente, certo che ci credo, assolutamente sì. Però non sei né freddo e né fervente, sei tiepido e sei superbo. Pensi di essere che quel poco che fai o quel tanto che fai al lavoro, in famiglia, eccetera, certamente Dio non può non tenerlo in considerazione. E se deve essere qualcuno salvato, chi può esserlo se non io? Eppure sei, come dice qui il Signore a questa chiesa, miserabile, cieco e nudo. E ci sono momenti in cui la tua coscienza abbaia e sembra un cane che ti sta mordendo il polpaccio e ti dice: ma sei proprio vero, che sei proprio sicuro di essere o sicura di essere a posto con Dio? Tu sei un ipocrita, tu sei un ipocrita, e questo pensiero lo cacci nel profondo del tuo cuore e cerchi di cambiare idea e alzi la radio, guardi la TV, fai qualcos'altro. Alcuni leggono la Bibbia, altri pensano di cacciare, esorcizzare questo pensiero come un demonio, ma nel profondo del tuo cuore lo sai, sei tiepido, sei tiepida e sei un ipocrita. Allora, cosa potrebbe dire il Signore a queste persone? Egli dice: tutti quelli che io amo, li riprendo e li correggo. E questa è l'amore e la riprensione di Dio. Questa lettera non è una lettera di divorzio, questa lettera è una lettera d'amore, è una lettera in cui disperatamente il Signore sta cercando di conquistare il tuo cuore. È lo stesso Signore che hai dimenticato, che hai offeso, che hai oltraggiato, che hai rinnegato, lo stesso Signore che invece di preferirlo su tutte le altre cose, invece di adorarlo prima di tutte le altre cose, invece di cercare prima le cose di Dio, il regno di Dio e la sua giustizia, prima il suo popolo, prima la sua parola, hai cercato tutt'altro, la comunione con tutt'altro. Questa chiesa non è che non sentisse la voce di Gesù: ecco, io sto alla porta e busso da dietro la porta, e in lontananza la voce di Cristo in modo ovattato continuava a esserci all'angelo della chiesa di Laodicea. C'era un messaggero per la chiesa di Laodicea. Oh, nella chiesa di Laodicea si continuava a predicare la parola di Cristo, e le orecchie di queste persone sentivano la voce di Cristo. Ma il cuore dov'era? E allora proprio a te che ti sei accontentato di sentire la sua voce in lontananza, Cristo ti fa sapere una cosa: non vuole stare alla porta, non si accontenta. Tu ti accontenti di sentire la sua voce in lontananza, ma lui non si accontenta di farsi sentire da lontano. Vuole stare seduto al tuo tavolo, vuole cenare con te, vuole avere comunione con te. E come lo chiami questo? Chiediglielo a quella categoria che ho menzionato per prima, chiediglielo ai veri credenti, chiediglielo a coloro che amano il Signore, che conoscono il Signore, che godono della sua presenza. Queste persone ti diranno che questo è amore vero, è amore autentico, è amore grande, è amore immeritato, è, per usare una sola parola, grazia. Grazia. E a te che ti trovi nella stessa condizione della gran parte delle persone qui all'Laodicea, il Signore non rifiuta di offrire la sua grazia. Questa lettera è una lettera d'amore. La seconda cosa, questa lettera è una scossa, violenta. Infatti, dobbiamo chiederci quale era l'intenzione per cui il Signore Gesù ha voluto parlare così. Chiaramente lo scopo era quello non di distruggere questa chiesa, non di condannarla definitivamente, ma quella di risvegliarla. Quando il Signore vuole condannare qualcuno, si ritira, l'abbandona, non fa sentire la sua voce, fa in modo che il suo cuore si indurisca e gli fa credere di essere nel giusto. E le persone che considerano se stessi di essere nel giusto e non mettono mai in discussione la propria condizione sono le persone che si trovano nella peggiore situazione, spesse volte. Ma questa chiesa non è stata abbandonata da Cristo e chiaramente Lui vuole risvegliarla. I segni del giudizio di cui parla il Signore e di cui questa pandemia ci parla, ascoltatemi, non sono per il mondo. I segni del giudizio di cui parla il Signore alla Chiesa di Laodicea e di cui questa pandemia, che confidiamo presto passerà, che comunque ha i giorni contati, non sono per il mondo, sono prima di tutto e soprattutto per la Chiesa. Lo sapete come reagisce il mondo ai giudizi di Dio? Ma è chiaramente scritto nel libro dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 16, i versetti 9, 11 e 21, leggeteli. Apocalisse 16, 9. Gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli e non si ravvidero per dargli gloria. Versetto 11. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiavano il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Versetto 21. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Questi giudizi non sono per insegnare qualcosa a coloro che sono nemici del Vangelo. Questi giudizi hanno un valore e un significato e offrono un'opportunità a coloro che si trovano sotto il suono del Vangelo, magari ai bordi della Chiesa. Magari tu sei stata una persona che è cresciuta nella Chiesa e che l'ha frequentata per tanto tempo e adesso questo questa situazione ti ha messo un po' di strizza, come si dice, o di paura, e stai ascoltando, beh, potrebbe darsi che tu sia una di quelle persone che il Signore sta chiamando, e una di quelle persone che questa situazione riporterà a sé. Per la Chiesa, come per l'antico Israele, Dio dona questa valle di Acor, questa valle del turbamento, come valle di speranza. La valle di Acor fu dove Acan, quel giovanotto che volle prendere dell'interdetto e causò una grande sofferenza e un grande turbamento nella Chiesa e nel popolo di Dio e nel popolo di Israele. E ci furono dei morti e ci fu un giudizio e alla fine poi dovette essere ucciso, lapidato. Quella è la valle del turbamento, la valle di Acor. Il libro del profeta Osea dice così: io ti darò la valle di Acor come porta di speranza. O che questa valle di Acor della pandemia possa essere per te una porta di speranza, una porta che introduce la speranza della vita eterna, della risurrezione di Cristo nel tuo cuore, una porta di speranza. Noi ne avevamo bisogno e noi ne abbiamo bisogno, e chi trarrà profitto da tutto questo? Qual è il segno che ne avremo tratto profitto? Quale sarebbe stato il segno che questa lettera d'amore sarebbe stata accolta dalla Chiesa di Laodicea? La confessione. Confessare significa dire la stessa cosa, verbo omologheo, dire la stessa cosa. Cosa dice Gesù di questa Chiesa? Tu dici, io dico. Cosa conta, quello che dici tu o quello che dico io? Tu dici io sono ricco, io dico tu sei povero. Tu dici io mi sono arricchito, io ti dico tu sei miserabile. Tu dici che hai lo sguardo aquilino, io ti dico che sei cieco. Qual è la strada? La via della confessione. Riconoscere di essere cieco, miserabile, superbo, che hai bisogno di Cristo. Vieni a prendere consiglio da me, io ti consiglio, io ti dono, vieni a comprare da me, e il Signore ti offre a comprare gratuitamente, senza spendere denaro, come è scritto in Isaia 55, vieni a comprare da me questo collirio, la città di Laodicea era famosa per questo unguento che serviva per gli occhi, ma non ce l'hai tu il collirio, ce l'ho io e te lo do gratuitamente. E ravvediti e sii zelante, smettila di essere ipocrita, ma smettila anche di essere tiepido, di incanalare le tue energie vitali verso cose che non hanno valore. Questa è la tiepidezza. Noi abbiamo una certa energia vitale, noi abbiamo una certa porzione di tempo, noi abbiamo una certa capacità, abbiamo una certa limitata capacità di comprendere le cose, di parlare. Noi possiamo spendere il nostro tempo, le nostre capacità, verso cose che possono essere vane, o possiamo fare metà e metà, possiamo fare delle percentuali. Quale porzione del tuo tempo, quale porzione delle tue energie, quale porzione della tua vita dai al Signore? Stai cercando prima il regno di Dio, la sua giustizia? Sii zelante. Fratelli, sorelle della Chiesa Sola Grazia, questo è ciò a cui Cristo ci sta chiamando, ad essere zelanti, a odiare qualunque forma di tiepidezza, di mezze misure, niente più mezze misure, per amor di Dio. Vedete, quando siamo in mezze misure, che cosa va a finire? Che non c'è nessuna misura, o tutto o niente. Questa è la verità. E ho concluso, l'ultima cosa, la più veloce. Questa lettera è una lettera d'amore, è una scossa violenta per il risveglio, ma è anche un'ultima possibilità. Un'ultima possibilità. Non entro nella questione ermeneutica del libro dell'Apocalisse e neanche sul valore e il significato di queste sette lettere. C'è un buon numero di studiosi che afferma che queste lettere rappresentano vari stadi della Chiesa. Addirittura alcuni pensano che, a cominciare dalla Chiesa di Efeso a finire alla Chiesa di Laodicea, rappresentano, ripercorrendo la storia della Chiesa, ripercorrono questo, tutto il ciclo che va dalla sua fondazione fino al ritorno di Cristo, e quindi la vedono in senso storico. Io non sono per niente convinto che sia questa la cosa giusta. Ci sono troppe cose che non funzionerebbero bene, però che rappresentino certamente delle fasi della Chiesa, che possono essere presenti più o meno in qualunque epoca e magari sono più caratteristiche in certe epoche. Io credo che questo lo si possa ammettere. C'è certamente una cosa che è importante, ed è domandarsi perché Laodicea è l'ultima lettera. Perché il Signore si rivolge a Laodicea, che è in questo stato, come l'ultima chiesa. Come vi ho detto, all'epoca in cui fu scritta l'Apocalisse c'erano altre chiese in Asia Minore, ma non a tutte quante il Signore scrisse. E avrebbe potuto iniziare dalla Odissea e finire con Efeso, magari, chissà. Invece ha voluto fare così, e se guardate con attenzione, seguendo le sette lettere, troverete che c'è una specie di circolo, di percorso circolare che viene fatto. Ma la domanda è perché. Certo, c'è un fatto che è piuttosto inquietante. Gesù si presenta a questa chiesa dicendo di essere alla porta. Ecco, io sto alla porta e busso. Da un punto di vista, se pensiamo bene, Gesù è in mezzo ai sette candelabri, però a questa chiesa si presenta come il testimone fedele e verace, l'Amen, e gli dice: io sono alla porta. Che cosa significa io sono alla porta? Sicuramente ci sono probabilmente due riferimenti che sono interessanti da considerare, ma sicuramente significa che egli sta per venire, e che quando egli viene e alle porte, ecco, si avvicina a noi, viene a noi, si sta avvicinando in un modo particolare a questa chiesa. Perché? Quando viene il Signore viene per due cose: per giudicare e per retribuire. Egli giudica e retribuisce. Quando viene a visitare questa chiesa lo fa proprio con questi due scopi. Se leggiamo in Matteo 24, 33, è scritto così, che quando vedete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte. È proprio alle porte, è vicino, sta arrivando. E il fatto che egli dica: ecco, io sono alla porta, probabilmente è proprio questo: io sono arrivato, e sono arrivato con questa intenzione. Egli viene, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, al versetto 18, Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti e di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Egli viene, egli è alle porte e viene per retribuire e viene per giudicare. E quindi l'idea di questa lettera è proprio questa: il tempo sta per scadere, siamo agli ultimi rintocchi. E se vogliamo leggere con attenzione, il Signore qui sta scrivendo questa lettera, e permettetemi di dirlo, la scrive provando come se provasse un profondo senso di nausea dal modo in cui le persone hanno ricevuto innumerevoli e immeritati favori, eppure si stanno comportando in questo modo nei suoi confronti. E sta dicendo: provo dentro di me un conato di vomito che tra poco porrà fine alla storia, porrà fine alla storia di Laodicea, o perlomeno di tutti coloro che in Laodicea non avranno accolto la mia dichiarazione d'amore e la mia scossa, la mia chiamata al risveglio, e avranno voluto continuare a dormire nel loro sonno della morte spirituale e saranno eternamente e definitivamente allontanati da me. Ti vomiterò dalla mia bocca, ti sputerò via dalla mia bocca. Questa è l'unica alternativa che il libro dell'Apocalisse ci presenta. Sono due possibilità: o a tavola con Gesù, o lo stagno di fuoco e di zolfo della sua ira eterna. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno dell'invito, oggi è il giorno in cui Cristo è alla porta ed è venuto per giudicare e per retribuire. È il giorno in cui Cristo ancora una volta dichiara il suo amore, è il giorno del risveglio, è il giorno della chiamata di Gesù. Questo giorno passerà, finirà questa domenica, questo culto si conclude, finirà questa pandemia, il mondo tornerà a correre, ma tu dove ti troverai? Il Signore vuole stare con te e avere comunione con te. Tu vuoi avere comunione con Lui? Sì, apri quella porta, falla entrare, confessa il tuo peccato, ravvediti del tuo peccato, diglielo: Signore Gesù, mi sono accontentato di sentire la tua voce, sentivo che parlavi mentre dormicchiavo, come quando stai davanti alla TV e senti che qualcuno parla ma non segui quello che sta succedendo perché dormi. Ecco, svegliati e segui Cristo. Preghiamo. Signore Gesù e Padre Celeste, grazie per le tue parole che ci scuotono e ci scoprono. E ti prego che la tua parola ascoltata questa mattina possa portare consolazione, ma anche risveglio, che possa portare salvezza e inquietudine, che possa portare vita e far odiare la morte. Signore, noi siamo un profumo, dice l'Apostolo Paolo, di morte e di vita. Di morte per quelli che sono sulla via della morte, e di vita per quelli che sono sulla via della vita. Ti prego, Signore, che la tua parola possa portare effetto, quello per il quale tu l'hai mandata. Nel nome di Cristo. Amen.